progresso sociale porta con sé modificazioni necessarie che vogliono il loro tempo.
Mentre dormi ti proteggo e ti sfioro con le dita, ti respiro e ti trattengo per averti per sempre, oltre il tempo di questo momento. Arrivo in fondo ai tuoi occhi quando mi abbracci e sorridi, se mi stringi forte fino a ricambiarmi l'anima. Questa notte senza luna adesso vola tra coriandoli di cielo e manciati di spuma di mare. Adesso vola le piume di stelle sopra il monte più alto del mondo a guardare i tuoi sogni arrivare leggeri. Tu che sei nei miei giorni, certezza, emozione, nell'incanto di tutti i silenzi che gridano vita, sei il canto che libera gioia, il rifugio, la passione, con speranza e devozione. Io ti vado a celebrare come un prete sull'altare. Io ti voglio celebrare come un prete sull'altare. Questa notte ancora vola coriandoli di cielo e manciati di spuma di mare. Adesso vola le piume di stelle sopra il monte più alto del mondo a guardare i tuoi sogni arrivare leggeri. Sta arrivando il mattino, stammi ancora vicino. Sta piovendo e non ti vuoi svegliare. Resta ancora, resta per favore e guarda come vola tra coriandoli di cielo e manciare.
Buonasera! Stasera sono molto molto emozionata, soprattutto perché sono da sola, aiuto, non c'ho Giulia, sono in mano di due apolli malefici.
Benissimo.
Sì, mi state distraendo e soprattutto non so, veramente non so come farò.
Dai, ti mettiamo la musichina di
Amelie. Sì, grazie. Così. Questa è in realtà la scelta di Elia che non sta parlando, però. Buonasera a tutti, io sono Elisabetta, questa è Gemma per Cassandra, come tutti i lunedì sera su www.radiofonica.com. Questa sera appunto Giulia non c'è perché è in viaggio di laurea, beata lei, è in Nepal, ma sono in compagnia di Elia e Fabio.
Ciao.
Basta appunto.
Sì, il momento va bene.
Non è che siete molto.
Ciao amici delle Cassandre.
Grazie.
Questa sera suppliremo all'assenza di Giulia che sta, come hai detto tu, in Nepal e parleremo anche in maniera molto, insomma, alla lontana di quello che sarà la sua professione, perché alcuni dei personaggi che andremo a trattare questa sera hanno tutto a che fare con la psicanalisi, perché prima o poi ci sono finite, oggi continuano.
Anche qui ci sarebbe un bisogno un po' generalizzato di psicanalisi, sì. Ma faremo.
Ma non ci vuoi andare?
Nulla.
Diciamo da una vita.
Va bene. Comunque, tema di questa sera: donne e cinema. Abbiamo deciso di parlare di donne italiane e di cinema italiano, soprattutto quelle che per noi sono piuttosto attuali. Abbiamo iniziato con Max Gazzè, Mentre dormi, vero Elia? Uh-huh. Perché era una canzone che in qualche modo ci introduceva la nostra prima protagonista.
Sì, Giovanna Mezzogiorno.
Susanna, io ho deciso che si chiama
per
Susanna.
Susanna Mezzogiorno.
Sì, perché Susanna Fattirici. Così mi è venuto.
Così. Ah, ok.
Che non so, Giovanna mi piace meno, Susanna mi piace molto di più. E
insomma, dici qualcosa di Susi.
Ma che ti devo dire di Susi? No, guarda, allora, Susi, a parte che chiamiamola Giovanna perché veramente se no non me ne libererò più conoscendomi. Abbiamo messo questa canzone perché è in uno dei suoi ultimi film, mi sembra, tra una stupidaggine
beh,
enorme.
Beh, sì, di pochissimi anni fa.
Sì, forse qual era, Basilicata Cost to Cost? Grandevetta, pensavo di dire una cazzata in mano.
Uno
invece
di quei film che ci sono piaciuti un sacco perché
no,
ci hai raccontato che
no, non l'ho visto tutto, non mi ricordo se potrei proprio essermi addormentata a metà e aver visto il finale. Boh, c'è dei ricordi vaghi che potremmo soprassedere.
Evitiamo di dire il
comunque,
finale per chi volesse magari.
No, tanto non mi ricordo anche visto. Se l'ho vista, per quello mi viene il dubbio, forse dormivo proprio nel finale. Vabbè, comunque. Vabbè. Presumo che sia proprio il penultimo film che ha fatto Susanna, la storica Susanna.
Susi.
Comunque, Giovanna Mezzogiorno, figlia d'arte. Di entrambi i genitori, mica uno, due.
Cioè, facciamo tutti e due gli attori.
Sì, Vittorio Mezzogiorno e Cecilia Sacchi. Io preavviso tutti che ho un raffreddore tosse, quindi tossirò e starnutirò.
Tranquilla, che grande. Non lo
e dovrei dire anche qualche parolaccia perché non c'è Giulia.
Perché non c'è Giulia, quindi devo.
Bisogna compensare questa assolutamente.
Dicevamo, Giovanna Mezzogiorno studia recitazione e lavora per 2 anni a Parigi. Quindi già questa ci piace perché diciamo che non ha iniziato da Striscia la Notizia o capo cose simili, e ogni riferimento è puramente casuale.
Casuale
sì. E vabbè, quindi studia 2 anni a Parigi presso il laboratorio teatrale di Peter Brook. Inizia la carriera nel 95 e stranamente, nel senso che comunque per un'attrice, per attrici che conosciamo noi di solito iniziano tutte dalla televisione o da altre zone tipo Arcore bassa, Arcore alta,
che però è un ottimo trampolino di lancio,
trampolino di lancio. Lei inizia dal teatro, inizia dal teatro con un ruolo piuttosto importante perché inizia in una rappresentazione dell'Amleto, cioè
una cosa leggera,
sì, una cosa, e fa, interpreta Ofelia. E sempre ovviamente l'opera era, il regista dell'opera era comunque questo Peter Brook da cui lei aveva studiato, quindi insomma diciamo va tutto in casa. Dopodiché nel 97 debutta nel cinema italiano e in Italia il battesimo glielo dà Rubini, quindi Sergio Rubini, con Il viaggio della sposa, per il quale vincerà pure il premio Flaiano come migliore interprete femminile. Da qui in poi ovviamente a Mezzogiorno inizia tutta la sua carriera cinematografica, passa dal Perduto amore con Michele Placido nel film TV Più leggero non basta,
in cui c'era anche Claudio Bisio.
E questa come te è uscita?
A parte che ho Wikipedia davanti, ma
così spiega tutto.
Però è perché l'ho visto tutto, questo film. È un giovane Claudio Bisio.
Pensa tu, e conosce
è stato
Accorsi.
Giovane anche lui, sì.
Voi lo sapevate che fa Mezzogiorno
il
Accorsi? Solo io che l'ho scoperto in
fresco,
questo
fresco fresco di Accorsi, fresco fresco di pubblicità del Maxi Bon, no?
Sì. Ma sì, quante
ne sapete? Make One, ah,
no, niente, proprio.
Vabbè,
ha fatto storia questa pubblicità.
Sì, ma io che loro due ci avessero minciuccia non lo sapevo. Allora tutte quelle storie sull'ultimo bacio che erano.
In realtà non lo sapevo neanche io, in realtà.
No, niente.
Vabbè.
Comunque, nel 2000 fa parte di un cast internazionale perché recita dei Miserabili e nel 2001 viene consacrata. Perché? Perché viene consacrata con uno di quei film trashissimi che a me non piacciono.
Ma non è vero! È uno di quei film che hanno segnato la storia del cinema italiano,
esatto,
voler
cioè,
vedere.
2001 significa 15 anni, piena adolescenza per tutti noi,
già.
È uscito L'ultimo bacio. E qui sì. Cioè, cala proprio il silenzio.
Sì, fenomeno Muccino, no?
Ecco la tosse. Fenomeno Muccino, il successo del film è clamoroso. Lancia la Mezzogiorno perché era l'attrice protagonista cornuta e mazziata.
Ma lancia
direi
anche un sacco d'attori perché,
sì, perché c'era, poi
tutta
c'era
la gioventù italiana,
sì,
italiana
Accorsi.
E poi c'era l'amica vostra,
Martina Stella,
cioè. Come avete fatto a capire? Polli, ma sì, come siete attenti?
La quale, lo dicevamo,
di tantissime altre.
Vabbè,
invece
lei è la coprotagonista, no?
Cioè, sì, è la tipa, cioè, è la mezzogiorno è la cornuta e mazziata, e lei è la
colei che cornifica la mezzogiorno.
Sì, però poi il cretino torna dalla tipa, tanto per cambiare, che è sempre la solita storia.
Era innamorato.
Certo.
E lì dice che si sono dati solo un bacio.
Solo un bacio, che non era proprio così, però.
Sono fatto una hanno fatto del sesso.
Fabio!
Sì, hanno fatto.
Sei su Gemma per hanno Cassandra, ma tieni dei toni, perché voi dovete sapere che il qui presente Fabio Aquino conduce una trasmissione tutta sua, cioè sua e di Claudio Sodano e anche di Superman, che
in questo, ciao Superman,
che salutiamo, che in questo periodo ci ha abbandonato per
voli
pindarici, sì, di cui parleremo poi. E nella loro trasmissione sono liberissimi di essere sboccacciati e volgari,
infatti,
ma
hanno consumato del sesso, si può dire così?
Ecco, sì, molto, molto più elegante, dai. Giusto Elia? Sì, cioè, ma dove pensi di essere?
Poi tra l'altro per lei era amore, perché lei era innamorata, lui
sì,
insomma
vabbè,
era un po'
15 anni,
perché lei
insomma
lo ha visto come sto tipo grande, no? E lui un po' meno.
Comunque, per sua fortuna Mezzogiorno si riprende. Nel 2002 interpreta un film sui Lavi Alpi, diretto da Orgnani, Ferdinando Vicentini Orgnani, c'è un cognome troppo difficile che devo assolutamente leggere, che io ho visto e che mi è piaciuto molto, e noi come Cassandra ne avevamo già parlato l'anno scorso, perché avevamo parlato un po' di Lara Alpi, ovviamente figura femminile non indifferente, giornalista col contropazzo. Questo l'abbiamo sdoganato, si può dire, ci sono parole Fabio Aquino che se tu ci avessi ascoltato avresti saputo che ci sono delle parole sdoganate. Il film è stato molto osannato, sebbene sembra che non, che i dettagli non siano poi così curati, cioè qualche,
c'è stata qualche critica,
licenza, sì, diciamo, come si dice?
Di regia.
Esatto, grande, avrei detto scienza poetica, ma non ci andava molto. E comunque qui la Mezzogiorno vince il Nastro d'Argento per come miglior interpretazione femminile, esatto. Sì. E adesso io metterei una canzone che ci introduce alla nostra prossima protagonista, perché siamo un po' in affanno, perché dobbiamo parlare di tante. Senti anche le
sì, sì, che si accavallano tra di loro. Sì.
Sono persa, niente, non c'è speranza. Quindi direi Due Destini e Tiro Mancino, per poi tornare con chissà con chi torniamo. Lo diciamo o non lo diciamo?
No, lo vediamo dopo.
Non diciamo, segreto? Allora fra poco.
Tra poco.
Ricordi i giorni chiari dell'estate, quando parlavamo fra le passeggiate. Stammi più vicino, ora che ho paura, perché in questa fretta tutto si consuma. Per cambiare mai, perché siamo due destini che si uniscono, stretti in un istante solo, che segnano un percorso profondissimo dentro di loro, superando quegli ostacoli. Ci confonde solo per cercare di essere migliori, per guardare ancora fuori, per non sentirci soli. Sto chiedendo di cercare sempre quelle cose vere che ci fanno stare bene. Mai, io non le perderei mai, perché siamo due destini che si
nuovo con colonna sonora delle fate ignoranti, giusto?
Sì.
Giusto.
Quindi stiamo per parlare di, sebbene sulle fate ignoranti c'è un sacco di attori e attrici, noi volevamo parlare di Margherita Bui, perché è un'altra donna con... Avete imparato?
I contro Bats.
Grande.
Yes.
È un capricorno. E questo Giulia di me in questo momento sarebbe felice. Cioè, io so che lei ci sta sicuramente ascoltando da sopra un elefante.
Sì, sì, ha preso uno yak con un'antenna.
Esatto, che è lì che ci ascolta. E quando ha sentito dire che io ho detto che Margherita Bui è del capricorno, cioè, sei proprio un
estasi.
Il suo
ego,
cioè,
sì.
Assolutamente. Esattamente. Comunque, solo per questo ci piace Margherita Bui, perché capricorno, perché io sono capricorno, anche lì è capricorno.
Anch'io.
Vinciamo due. Due a lui e
due gemelli, a due, perché sono gemelli.
No,
quindi,
Giulia,
scusa.
Non c'è. Ah, no. Vali due.
Scusa.
Sei proprio banale, vabbè.
Giovane.
Sì. E Margherita Bui, grandiosa, fighissima, stra
affascinante,
cioè proprio una di quelle
complessata anche un po', perché è una di quelle soggette.
Adesso noi in tutta questa serie di aggettivi positivi, come ci metti?
Ridimensioniamola, restituiamola a una sua umanità, perché è una donna che usa la psicanalisi per curarsi da un sacco di anni, perché è molto introversa.
È un po' figo fare psicanalisi.
Sì, ma poi soprattutto per queste attrici.
Io vado da questa, sì, da
queste attrici che poi cambiano completamente nel momento in cui interpretano il ruolo, e al di fuori dei ruoli hanno questa timidezza, no?
Sì, è
molto uno stereotipo di attrice.
Sì, poi non so, a me Margherita Bui mi dà proprio l'idea della donna da portare accanto. Poi devo essere sincera, mi dà l'idea di una...
Io ti farei vedere la vicina che c'ho io. Non è proprio come Margherita Bui.
Nel senso di ficaggine, dici tu.
80 anni.
Vabbè, no, però io dico una persona molto alla mano, con cui parlarci del tempo, di cosa fare da pranzo. No, sì. Delle ultime scarpe che ho comprato.
Va bene, comunque.
Del cappotto da Max Mara che mi piace tanto.
Va bene, Elisabetta, va bene.
Niente,
comunque io Margherita Bui ho avuto la possibilità di vederla dal vivo, perché qualche mese fa è stata qui a Perugia, in quanto è stata la madrina di apertura di una rassegna cinematografica al Cinema Zenith. Rassegna che si intitolava A proposito di donne, era un tentativo di analisi sulla condizione femminile a partire dal cinema. E in occasione di quella serata è stato proiettato un film nel quale lei ha partecipato, che era Il Caimano di Nanni Moretti,
sì,
uno dei tanti film,
che parlava
a cui
di...
ha collaborato. Film che parlava di... guarda,
c'era un protagonista,
non lo so, tipo quello lì, oggi ha visto Sarkozy,
dai, quello famoso,
la
quello che esce con un sacco di belle donne, quel playboy italiano.
Sì, non mi viene in mente il nome, com'era
Elisabetta?
Grande
Scioperoni,
c'è un villone, cioè, una serie di vie,
un biscione, no?
Questo anche dicono che regge 8 donne a sera, lui.
Sì, è una cosa del genere. Vabbè,
mi pare che nel tempo libero governi anche questo paese.
Io chiuderei questa parentesi tragica, perché
questo
proprio
lavoro
non merita ulteriormente commenti. Nel frattempo vanno canzoni che non si sa perché, ma perché Fabio Aquino si è completamente...
non ha loopato, però adesso non c'è un dato.
Non è il loop, evidentemente. Alle prese con un Mac non è roba per sé, è così superiore.
Steve Jobs,
niente.
Se ci fossi tu.
Poi altro film degno di nota, Caterina va in città di Paolo Virzì, e poi ovviamente Le fate ignoranti di Ospetek, film grandioso dove interpreta la parte di questa signora che appunto perde il marito e scopre, una volta perso il marito, che aveva una vita parallela, un compagno.
Che
dire parallela è poco.
Piacere.
Sì. Vabbè, sì, parallela, diciamo così.
L'amore della mia vita, lo conosco da anni.
E in questo modo viene a contatto con un mondo del tutto diverso, un mondo che non aveva mai scoperto, che... la portano comunque a vivere quello che era stato suo marito in tutto in un altro modo, ecco.
Però un film, non era un film leggero, io non me lo ricordo proprio, cioè l'ho completamente...
Non è leggero,
rimosso.
Però alla fine non è neanche troppo
Beh,
pesante,
parla di
nonostante
cose serie, maniera...
esatto.
Io girando sul web oggi ho trovato un'intervista dove fra la Bui e Fabio Volo.
Dai, raccontacela, sono curioso.
Che ci racconta Fabio Volo?
No, perché praticamente allora c'è una frase di Fabio Volo che dice: scelgo donne poco serie. E Margherita Bui che controbatte: uomini, sono Manesca. Che già qui penso che ci sia stato un match non indifferente.
Ma com'era quella storia con chi si è sposata Margherita Bui adesso?
Oddio, adesso con un chirurgone sta.
Ma non è che fa la fine
era
di
lei,
Nancy,
vero?
No?
Era lei.
Speriamo che non sia un chirurgo plastico.
Infatti,
come il marito Nancy
Brito.
Ma prima, come dicevi tu, prima di stare con questo chirurgo, è stata per anni la moglie di Sergio Rubini. e quindi è stata anche per anni ha fatto da attrice a numerosi suoi film, e a dimostrazione del fatto che non recitasse solo perché era la sua moglie, quando si sono lasciati
ha continuato
a fare film
ma
con lui.
Ma pensa,
quindi,
tu che strano,
che professione, perché tu non la capisci.
Comunque, vi dicevo, c'è un dialogo sui massimi sistemi del sesso tra un immaturo militante e una quarantenne alquanto complicata. Ma è uscito un alquanto con un accento.
Alquanto,
Così. Comunque, la prima domanda che fanno è: vi piacete? Una parola sola sul rapporto con il vostro corpo. La Bui risponde: orribile.
Che proprio... te l'ho detto, una che sta bene con se stessa.
Invece fa più volo, è lì che si accarezza la panza. Bellissimo, facciamo le foto in mutande. Questo è stato insomma un po' il tema dell'intervista.
Ma poi l'altra domanda topica, dai,
sì, l'altra domanda topica è il giornalista che chiede a entrambi one night stand, favorevoli o contrari, e Fabio Volo dice favorevolissimo, ovviamente. Fabio Volo è proprio
che glielo dice a
qui, è proprio, ma com'è? Sono persino terapeutiche la Bui, one night che? Dopo una spiegazione piuttosto che non so il giornalista come se l'è cavata in questa situazione, però gli avrà detto semplicemente una botte via, una cosa così.
E ha messo una botte via? Su Cassandra?
Sì, beh, nel senso, se one night stand, qual è la traduzione? Una cosa di una notte.
La storia di una notte, un'avventura di una notte.
Lei dice che non l'ha mai sperimentata, perché il sesso è condivisione, meglio conoscere a fondo una persona prima di andarci a letto, insomma, ne esce in maniera piuttosto...
Fai una faccia schifata per questa risposta. Non lo so, non voglio probabilmente...
No, vabbè, nel senso, niente.
Sì.
Che ne so, questa 40 anni, questa visione ancora romantica della vita, vuol dire che ha avuto tutte
Brava Margherita.
Significa che ha avuto tutte esperienze molto positive, ecco. Se non altro ha evitato, più avanti dice pure che a lei non piacciono molto gli uomini, ne ha avuti molto pochi.
Con
insomma,
questo dove vorresti arrivare?
Niente, vuoi arrivare che comunque è una signora con dei problemi relazionali non indifferenti, e torniamo al discorso della, di prima,
sì,
della psicanalisi.
Sì, sì, sì.
Comunque, visto che siamo in tema di Bui e il collegamento diretto con Virzì, perché abbiamo detto che insomma via via si sono, si sono frequentati con Caterina Vancittà, di cui nessuno di noi tre in questo momento sa cosa dire, quindi soprassederemo.
Caterina
va in città,
sì.
Va bene.
E se volete sapere il resto, vedete il film.
Esatto, io passerei al nostro prossimo personaggio, che è Isabella Aragonese.
Più giovane,
più giovane, sì, mi sa trentenne adesso.
Ma non
81,
lo so,
Credo che sia
81. Neo trentenne.
Bui, trentenne, Bui. Io ancora sono sulla fase quella che
poco ci manca,
interprete di due film che ci sono piaciuti moltissimo e di cui parleremo principalmente, che sono Tutta la vita davanti e Dieci inverni. Per introdurvi a Dieci inverni vi mettiamo Capossela con Mosca Waltz.
Mosca valza, mosca nella vodka, mosca valza, mosca sulla vodka, mosca nella valza, vasca nella mosca, vodka nella vasca, mega perché sì, per la gente collano le cupole d'oro, vola che si vola sui banchini del normal.
Yeah. le cervella, Pietro Rora regna su una carabella. La Giguli è finita, Cuscagna è rimonta. La Giguli è finita, Cuscagna è rimonta. I di Venezca, i di Venezca, i di sto chi sia, sto chi sia, sto chi sia.
Per quello che ho scritto sulla mia scaletta, voi non lo dovete vedere.
Scaletta, scusa.
No, la fa... no, è vero, io faccio la scaletta sul tipo pomeriggi prima.
Davvero?
Della puntata. No, la smettete, eravate con me oggi, eh?
Ma io che pensavo che era tutto improvvisato. Sì, mi crolla un mito.
No, faccio la scaletta in tutto questo, però io la scrivo con le mie
passate birichine.
Va bene, il concetto è che io la scrivo a mie, con le mie parole, con i miei...
C'è un modo tutto tuo di...
E poi ovviamente la capisco solo io, sì, è molto facile.
Sì, infatti, vedo che infatti al posto di vabbè c'è scritto vcabbè.
Esatto, per esempio, sì. Cioè queste cose così. Sì, comunque, beh, questa canzone...
Ha una carriera da dattilografo.
Troppo, è un film che mi è piaciuto tantissimo.
Quello.
Bellissimo. Non mi...
Scusa,
dici. Sì, sto parlando io.
Parla.
Cioè... un po' di rispetto, è la mia la puntata, è il mio programma, Giulia, ciao, aiutami, bello. Va bene, 10 inverni, ovviamente la colonna sonora di 10 inverni è stata fatta da Capossera e questo è abbastanza evidente. Io volevo mettere una canzone molto più triste,
però visto che già il film lo era,
bella. No, il film non è triste, che... tu ne sai che non l'hai visto, il
ho
film...
letto la trama e...
non è triste, però quella canzone forse era un po' troppo lenta e un po' troppo poco radiofonica. Me la sto tirando un attimo.
Dopo 2 anni di trasmissione, sì, un anno e mezzo.
Comunque, solo un film. Cioè, solo un film così lento, solo a me mi poteva entusiasmare così tanto. Perché io vado per i film lenti.
Ma non è proprio lentarsi.
Ho guardato pure Pasolini, la medea di Pasolini la settimana scorsa. E qui, chiudo una parentesi. Solo io, mezz'ora di scena
non
muta.
Tutti sono riusciti a finire di vederlo. La gran parte si è suicidata prima.
No, io, mezz'ora di silenzio.
Quindi non ridere, sono cose documentate.
È stato bellissimo.
Cioè, tasso di suicidio è arrivato un sacco.
10 inverni. Inizia con l'inverno del 1999. Ci sono questi due protagonisti piuttosto giovani, lei e lui, ovviamente nasce una storia un po' tormentata perché...
Se no non ci potrebbe fare un film.
Sono giovani, quindi... assolutamente, però la cosa più bella in assoluto è che è ambientata a Venezia, principalmente, quindi abbiamo questa laguna veneziana completamente vuota, perché ovviamente registravano il film e quindi hanno fatto togliere tutti dalle palle, questo me lo lasciate dire, e questa è una birra che si apriva
di fondo,
se non me ne date
la serie, beviamoci su,
sarà meglio.
Sì, tutta Venezia fa benissimo.
Niente, quindi i due protagonisti, Camilla e lui in questo momento, Silvestro, ecco come si poteva chiamare?
Silvestro.
Camilla Silvestro, 10 inverni, quindi 10 anni di Lodostone che si susseguono, ambientato sia a Venezia che a Mosca, quindi c'è anche abbastanza un parallelismo, abbastanza interessante.
Come ti è piaciuto parallelismo?
No,
oggi?
Parallelismo già, parallelismo ormai l'ho imparato, ce n'è un altro che mi piace sempre, precipuamente è una cosa che proprio... quando lo dico mi galvanizzo un sacco, proprio so lì che... capito? Cioè, presente?
Sì.
Ho capito, non siamo tutti classicheggianti come te, cioè, noi poveri comuni mortali che abbiamo fatto il liceo scientifico.
Vabbè, trovate una parola. Dopo aver parlato di come le sillabe di certe parole ti accarezzano all'ipotalamo, non è che può tornare a parlare.
Vabbè, comunque, avventura lunghissima, 10 anni che
Elisabetta
porta...
divaga.
Sì, anche troppo.
Vabbè, basta, vi dirò solo che mi sono innamorata ovviamente di lei, di lui, dell'atmosfera di Venezia, che era stravuota in pieno inverno, bellissimo. E l'unica cosa che vi posso dire è di assolutamente guardare questo film e poi ne riparleremo. E immagino che tutti voi,
magari con un termos di caffè.
Sì, sì, ma è bellissimo, veramente. Io non
facciamo
so.
Facciamo un spero. Incontro in cui parliamo. Sì, Radiofonica presenta Betta e i 10 inverni.
Vabbè, basta. Allora dai, su, parlate un po' di tutta la vita davanti, altro film aragonese di cui
ecco,
io...
quello è un film che veramente mi piace
ecco,
molto.
Lo sapevo.
Che... di Virzì.
Questa alleanza deve finire.
Virzì, come appunto Caterina va in città, parla di una storia un po' portata all'estremo di questa giovane ragazza che è appunto Isabella Aragonese, laureata in filosofia con il massimo dei voti. Che una volta conseguita questa laurea,
questo dovevamo dire
un po', sì,
insomma, quella è incinta, un sacco di problemi, lui l'ha lasciata,
non è filosofia anche quella,
è vero, sì.
Sì, 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 non fa sta faccia, sì, io non parlo incinta, la vampira,
ma
sì.
Il grosso è quello, no. Vabbè, va bene,
e quindi non avendo trovato altro di stuzzicante in quanto offerte lavorative, va a finire in un call center un po' insolito, perché è il call center di un'azienda che
fa truffe.
Sì, praticamente fa truffe, fa questi prodotti che è un aspirapolveri, una cosa di questo tipo, non mi ricordo bene, che però erano difettosi, finti, una cosa di questo tipo, e li vendevano a dei clienti ignari che venivano abbindolati al telefono. Questo call center, tra l'altro, era gestito da una gnoccona, Sabrina Perilli, più gnocciona che mai, sì, assolutamente. E quindi in questa grande truffa lei si va a inserire in questo ambiente, venendo a contatto con altre ragazze con una estrazione culturale completamente diversa da lei, ragazze drogate di reality show, ragazze che vivono sulla soglia della povertà, con figli a carico e tutto il resto. E, sì,
è un po' emblematico questo film, direi,
sì,
no? Molto attuale.
Vabbè, tratta di diversi stereotipi che sono quelli che ritrovi.
E poi viene proprio portato all'estremo.
Alla ragazza madre che non riesce a arrivare a fine mese proprio perché magari lavora in un call center.
Sì, ma il call center
è uno spaccato veramente bello, perché comunque da quanto sembra inverosimile. Inverosimilmente verosimile, diciamo, una cosa di
paradossalmente
verosimile. Ecco, bravo, grazie, perché altrimenti qui scappo fuori con i giochi di parole brutti, insomma.
Ma l'Aragonese a Perugia l'hai vista? O hai visto?
Purtroppo
solo...
no, perché non c'è. Anche lei è stata allo Zenith alla rassegna a proposito di donne. E anche lei comunque ci piace un sacco, assolutamente.
Che faccio la cretina. Mi posso fare una foto in questo momento? Perfetta, adesso sì. È proprio. Ci cade un po' quando scopriamo che compare in un videoclip di Ligabue, ma qui aprirò e chiuderò una parentesi.
Almeno Ligabue non ha fatto la fine di Vasco.
Esatto, e poi Ligabue non è Meneguzzi e tanti altri, insomma. Cioè, è Ligabue oggi, non è Ligabue di 15 anni fa, però.
Vabbè, sorride voi. Io andrei con la prossima canzone.
Che devi anche un po' spiegare, però.
No, la spieghiamo dopo. È quella. Adesso mandiamo una canzone che fa il suo effetto. Vabbè. E poi faremo un sondaggio su chi mi dice di chi è la canzone.
D'accordo. Allora, questa è la canzone di.
Esatto.
Il titolo.
No, il titolo. Ah, no, perché se lo diciamo
no,
alla fine.
Se no, YouTube li aiuta troppo. Per
sì.
Quindi
sì.
Con e poi a dopo cominciamo a fare il passato.
Manchi tu, la fantasia, il cinema, l'estate indiana, mi servi tu, un brivido, il ghiaccio nel Campari soda. Un'altra sigaretta perché è facile buttarsi via. Respiro e scrivo tutto quello che mi manca, è un'assurda specie di preghiera che sembra quasi amore. tanti LP, Battisti e Nina.
Mi servi tu, la malattia che spazza via la razza umana.
Chiudo con le sigarette, un ragazzo in strada scappa via.
Tutta, dicono che i tempi radiofonici non lo
permettono. Allora, vabbè, rimettiamo.
No.
Si consuma.
Ai, cuffi. Gli più esperti l'avranno sicuramente riconosciuta, la nostra pagina Facebook è intasatissima dalle vostre proposte.
Sì, ma la gran parte erano sbagliate.
Tutte sbagliate, nessuna, non l'ha riconosciuta nessuno. Quegli esperti non ci stanno ascoltando. Lei è Valeria Golino, che canta con i Baustelle. A noi ci piacciono. Ci piacciono i Baustelle per principio, ci piace Valeria Golino solo perché canta con i Baustelle. Oppure ci piace Valeria Golino.
Comunque ci piace. Vabbè, mi sei non poniamoci il dubbio, è la causa.
Esatto.
Con
questa
una sonora
è...
di.
Diccelo tu, Fabio Quino, vai.
Giulia non esce la sera.
Esatto, filmone.
Filmone.
Giulia non esce la sera perché è in Nepal.
Perché in Nepal non si esce, dice. Cioè, non si esce la sera.
Ma la risentirei così in sottofondo.
Perché non sai che dire.
No, no, Giulia non esce la sera e la storia.
Come non so, no, di... l'hai tolta. Mi hai detto che la facevi sentire.
Mi hai guardato male, io l'avrei fatta risentire. Comunque, la storia di questa donna che non può uscire la sera perché deve tornare in carcere, esatto. Deve tornare in penitenziario. Quindi ha questa libertà molto vigilata, nel senso che il giorno
scusa,
può.
Ma...
Sì.
Quindi la storia del Nepal era tutta una finzione.
Tutto lo volevamo dire, Ria, però Giulia non è in Nepal.
Soltanto
Giulia...
che era salita un attimo sul palco sì. della caffara e l'euro chocolate.
Da Giulia quel è al carcere di Capanne.
Col camice e la mascherina.
Sì.
Esatto.
Esatto.
Ci dispiace lì a dirti una verità così, ma.
Ma sta a Capanne.
Sta a Capanne.
Nella stanza di sollecito.
Sta a Capanne, poi usciva ogni giorno, andava alla piscina del Pellini. Perché la facevano uscire.
Non confondete, non potete parlare così di un film così tanto.
Scherzi a parte. Questa donna che aveva la possibilità di uscire di giorno, di notte, di sera, doveva ritornare in penitenziario, incontra in questa piscina in cui va Valerio Mastandrea, che è incapace di nuotare, quindi lei comincia a insegnare i fondamenti del nuoto e nasce questa storia d'amore. Lui scopre il passato di...
Diciamo che erano due personaggi piuttosto problematici, cioè lei
vabbè,
in carcere.
Valerio Mastandrea non fa mai un personaggio serio.
Lui che non sa nuotare.
Lui è problematico. Lui che non sa nuotare a 40 anni.
Poi io dico, ma poi Valerio Mastandrea lo guardi in un film, sicuramente è un personaggio problematico, perché gli fanno fare sempre questi ruoli non facili.
Gli vengono bene, insomma.
Sì, perché lui è problematico anche nella realtà, un po' come Margherita Bui, è anche la prossima attrice di cui andremo a parlare dopo. Gente
visto.
Da psicanalisi, no,
anche
dico,
la
lei
prof,
è la prossima, è congiunzione
Dio,
la prossima.
Sì.
Comunque, se vuoi, ti spiego anche come va a finire.
No,
lui,
non lo puoi dire. No.
Lui e lei si aiutano un po' a vicenda perché lui l'aiuta a ritrovare la famiglia dalla quale lei si era distaccata. Lei insegna a nuotare, ma soprattutto insegna ad avere più sicurezza di se stesso. Anche se poi ci si avvia verso un finale tragico,
esatto. Perché lui non sa nuotare e lei non vuole affogare. Questa è.
Questa era, sì, insomma, la frase del trailer.
E non l'ho letta, sì, cioè, questa è incredibile.
Certo che no.
Giuro, però, non l'ho letta.
Il fatto è che casualmente era la stessa cosa che c'era scritto su My Movies.
Ah però... no, non l'ho letta, non l'avevo copiata nella mia scaletta, diceva, mi pare che ho inventato una cosa così.
Ho capito.
Perché l'avete presa.
Comunque, una storia d'amore tragica.
Tragica, però molto interessante. Anche questo l'ho visto sempre da sola, in casa, sempre quei film che... mi prendono
parte. Però ti hai conciliato soltanto che non ne volevi parlare.
No,
più.
Io non ne volevo parlare perché
che non trovava le parole per esprimere il disagio di questo film.
Esatto. Comunque l'Agolino è cresciuta tra Atene e Napoli, perché mi sa che c'aveva o il padre o la madre greca, cioè non so, uno dei due, insomma.
Senza la madre, perché se la madre fa Agolino di cognome.
E perché non ci può essere un Golino a Atene?
I famosissimi. Golino di Atene.
Se avesse avuto un padre greco si sarebbe chiamata Valeria Callas, che ne so.
Callas era un'altra, non mi confonde. Greca. Ha iniziato a lavorare ad Atene come modella e poi è stata scoperta dalla regista Lina Wertmüller. Mica cazzi.
Attenzione.
E qui ci sta, insomma. Ha ottenuto il suo primo ruolo di attrice nell'85 con i Piccoli Fuochi. Con Piccoli Fuochi, l'anno successivo ha vinto il premio come miglior attrice alla Mostra del Cinema di Venezia con il film Storia d'amore. Con l'Agolino rispiriamo un po' di aria internazionale, direi, no? Rispetto alle attrici di cui abbiamo parlato fino adesso, per quanto la nostra amica Susanna era stata a Parigi, insomma. L'Agolino fa proprio molto internazionale, ha fatto molti film diretti da registi stranieri, ha avuto molto successo. Fra cui abbiamo Four Rooms.
Four Rooms, sì, un film, chiamiamolo corale.
Io non ho visto.
Malissimo,
vergogna,
te lo consiglio.
Vergogna.
Film corale perché è stato girato da 4 registi, tra cui Tarantino.
E il suo pupillo Rodriguez.
Assolutamente sì.
Chi?
Robert Rodriguez, che è stato il regista cresciuto da Tarantino e che adesso è l'unico
io
insieme a Tarantino che fa film pulp praticamente. C'era una volta in Messico,
no.
No, c'era una volta in America, sì, però.
Desperado, che era quello che anticipava, c'era una volta in Messico, Vabbè, insomma, fa questo pulp alla messicana, più ispanico. Vabbè, ma torniamo.
L'Agolino comunque recita nella parte di film che è stata diretta da Alison Anders e recita in addirittura a Madonna. Il film è del 94. E
ma
insieme
Madonna non cantava?
Stranamente no, però c'è una fase rituale.
Era quel periodo che usciva dai libri pseudoporno e sta più entrando nella fase
potremmo parlare di Madonna in una
nella fase baldracca da condominio. Poi dopo ha scoperto la New Age, ha figliato e è cambiata del tutto. Vabbè,
figliata.
Era ancora era nella transizione da donna spregiudicata a baldracca di condominio, diciamo.
E baldracca pure è ammesso da...
sì,
perché si denota una professione.
Sì, e poi anche l'inizio della parola è interessante, degno di nota, perché appunto insieme a Valeria Golino fanno la parte di due baccanti, una sorta di streghe.
Che cercano di fare fondamentalmente?
Che cercano di fare? Cercano di riportare in vita la loro mentore.
E per fare ciò, cioè la loro, sì, la loro divinità,
la loro divinità del sesso,
madrina,
diciamo,
così.
Sì.
E per fare ciò gli serve.
Per farlo, regalano a una, cioè versano su una vasca da bagno, sorta utilizzata come calderone, una sorta di un insieme di pegni d'amore. Tra cui anche vari
col
tipi di secrezioni,
loro cercano,
diciamo,
dal protagonista che poi è Tim Roth.
Allora sfatiamo le cose, si può dire sperma o liquido spermatico, perché
liquido
siamo
seminale
in un programma anche. Quello che vi pare. Siamo in un programma
semiscientifico. Questo film, no, ruota tutto intorno a questo cameriere che entra in diverse stanze e ne trova di tutti i colori.
Comunque
la stanza
aspetta destra, Fabio, ma un sinonimo di baccante che era, non era tipo Cassandra?
Mi pare sì Cassandra.
Guardate la mia faccia, che gli altri non lo posso vedere, ma questi la mia faccia c'ha un enorme punto interrogativo. Cioè non ho idea proprio minimamente di cosa.
No,
state parlando conseguentemente.
E Cassandra, prima di fare quella che
non
insomma
smentisco,
prediva,
non confermo,
il futuro,
rimango sul vago.
Va bene.
Diciamo
che all'inizio, quando era una ragazza, così, no, prima di avere questo dono datole da Apollo con tanto di maledizione, era una ragazza che insomma, molto aperta a giocare.
Le
ha dato dono e maledizione. Ha dato il dono, però poi le ha detto: però adesso devi stare con me. Le ha detto no. Età sì. Adesso ti tieni il dono e la maledizione che nessuno ti crederà mai.
Esatto.
E Medea in tutto ciò?
No, Medea è l'altra volta.
Ah, ok.
Sempre di streghe si parla. Insomma.
Comunque, direi che la vita è dell'Agolino, la parte interessante della sua vita privata.
Che sta con...
No, sta no. con, va bene, ma se non altro
l'ultima
conquista, ovviamente, cioè, merita tutto il nostro...
Solidarietà.
Sì, cioè, soprattutto quella femminile.
Riccardo Scamarcio,
esatto.
Ricordiamo che l'attuale compagno...
Che non
c'ha
la faccia molto molto intelligente, però... Se sta zitto, se non altro
fa il suo
sì.
Sì, ma magari collegandoci a ospite, ecco, che ne so. Scamarcio, magari se rimaneva la fase mini vaganti, forse la bollina si salvava, che ne so.
Comunque passa dal regista Peter Del Monte, poi passa
Peter Del Monte ha detto sì.
No, poi passa.
Beh, era dovuto.
All'attore Benicio del Toro. Mi è venuta bene questa volta.
Benicio.
Esatto, che vivono pure insieme in California. E lei. E tra l'altro lui, insomma, ce l'aveva un sacco con lei, perché tutte le volte che squillava il telefono erano proposte di lavoro per lei, non per lui. E lui questa cosa non l'ha presa proprio tanto bene.
Beh, si è rifatto, insomma, potremmo dire, visto che è uno degli attori internazionali più famosi ad oggi,
ovviamente. Però ha fatto
anche recentemente il C'è, il film su Che Guevara.
Giusto.
Niente. I due film succedono. Niente.
Gli altri motociclette?
Non c'era lui.
Quello
di
visto. Io solo questo ho visto.
Quello è il giovane, cioè questo è proprio
che c'è. A me piaceva da giovane, che devo dire. Comunque, dopodiché passa per Fabrizio Bentivoglio, che lo conosce sul set di Puerto Escondido. Poi passa Andrea Di Stefano, insomma c'è una lunga serie, alla fine approda a Scamarcio, che insomma...
Perché non ha trovato niente di meglio, diciamo così, dai.
E poi è più giovane, è proprio un rampante,
Sì. Lui era uno di primo pelo, no? Era ancora rimasta la fase Four Rooms, evidentemente doveva versare qualcosa di più, qualche vasto.
E adesso io metterei questa canzone che, capito, spacca tutto! Siete pronti per questa canzone che spacca tutto? Spacca tutto in senso
spacchiamo
di potenza,
tutto.
Spacchiamo tutto, cioè non è una canzone rock, non vi aspettate nulla di tutto ciò, ma Mia Martini, almeno tu nell'universo.
Poi spiegherai anche
sì.
Perché.
Sì.
Come no? La parte migliore è quella che spiego, in cui c'ho sempre delle spiegazioni chiarissime.
Va bene, a fra poco con la spiegazione di Betta.
Fra poco.
Mia Martini.
È gente strana. Prima si odia e poi si ama. Cambia idea improvvisamente. Prima la verità, poi mentirà lui senza serietà. Gente matta,
adesso vi illuminerò su perché abbiamo messo questa canzone.
Ecco, perché spiegaci
realtà,
perché.
Abbiamo fatto un volo un pindarico, non indifferente, ma vi spiegherò i passaggi.
Dimmi che.
Ti aiuto. Sta degenerando, fortuna che sono i 23:25.
È quasi finita.
Quindi, i passaggi sono: la nostra prossima protagonista che è Laura Morante. Laura Morante.
Come scusa, Luara Morante?
Vabbè, io non so che è l'altro Morante.
No, non mi confondere. Artista tunisina.
Ah, sì.
Basta.
Scusa,
la cugina di Silvio.
Esatto, esatto. La nipote di Mubarak.
Sì.
Comunque, se no come lo fanno a seguire il volo pindarico se voi vi intromettete?
Vola.
Volo, volo.
Vai, vai.
Quindi, Laura Morante di cui parleremo,
un uomo.
Ricordati di me. Dove lei è protagonista del film di Ricordati di me. No, zitto, non puoi interrompere. Ok. Almeno tu nell'universo come colonna sonora del film Ricordati di me, ma cantato da Elisa.
Però.
Che però a noi non ci piace. E quindi abbiamo messo quella di Mia Martini, che adesso ovviamente stava ripartendo, ma Fabio qui non è capace e ha fatto i danni di nuovo per l'ennesima volta.
Era bello risentire Mia Martini,
no,
adesso
la tronchi
così. Ma poi mi fate le facce.
Quindi Mia Martini, perché è intoccabile, superissima, intoccabile, abbiamo messo la sua. Almeno
una volta che c'è da mettere
alla faccia nel falsetto di Elisa.
Esatto, esatto. Questa è in realtà la scelta, proprio la scelta Elia, cioè ha tenuto il punto Elia.
Ma sì, perché se guardate tutti questi qui che nei reality, nei talent provano a ricantare questa canzone, mettono sempre tutte le stesse variazioni che fa Elisa. E questa cosa onestamente, sinceramente mi dà fastidio.
Che non erano
comunque
nati quando...
Assolutamente, Martini, no, perché evidentemente pensano che se le rifanno come Martini porta sfiga.
Magari pensano,
no,
che l'abbia fatta proprio, ecco, Elisa.
Anche più probabile questo, no? E quindi purtroppo la gente vive di pregiudizi e quindi fanno in questo modo. E la cosa non mi dà sinceramente fastidio, ecco.
Comunque, Laura Morante, altra attrice strafamosa, non solo in Italia ma anche in Francia, dove ha fatto un milione di film.
Sì. Tra l'altro viene criticata, insomma, molto più positivamente magari in Francia.
Sì,
che in
realtà
Italia,
in Italia
c'è
un po' la fama di una che se la tira.
Sì. Diciamo. In Francia invece piacciono quelli che se la tirano.
Vedi Carla.
I francesi sono così,
sì, infatti.
Sono meno tamardi.
E la cosa che è interessante, ma... è che la Morante. La smettete voi due di parlare,
sì,
fra voi?
Sì.
La cosa interessante è che la Morante non è che, cioè, fra i suoi parenti vari ed eventuali, c'ha Elsa Morante.
Scusa.
Merita un... che mi sa che era la zia, sorella del padre di Laura. E sua madre era una Palazzeschi, che insomma non era proprio una figlia,
no,
di due persone.
Non era una plebea,
una figlia d'arte letteraria, possiamo dire,
sì,
così, no?
Esordisce giovanissima a teatro con Carmelo Bene. E dopodiché fa una carriera cinematografica piuttosto ampia, di cui noi potremmo parlarne all'infinito, dei suoi premi, della sua attività teatrale.
Infatti, le Cassandre potrebbero dedicare una puntata
solo
alla Morante.
Sì, in realtà con Giulia l'avevamo pensato, forse lo faremo, adesso vedremo.
Intanto
forse
avete
meglio,
lanciato
meglio se la fate su un'altra Laura Antonelli, però vabbè.
Chi?
Vabbè, ti lascio una settimana per informarti.
Studiare.
Sì, sì.
Perché
oddio,
mi sa che il prossimo lunedì
mi ritrovo questo calvario. Aiuto. Sì. Giulia, torna, ti prego, mi raccomando, non allungare nemmeno di un'ora. Va bene. Io un film di cui dobbiamo assolutamente parlare, cioè i due film che io particolarmente ho visto, quindi ne parleremo.
Esatto.
La stanza del figlio, film tragicissimo di cui quindi salteremo a piedi pari.
Comunque vedi che alla fine, sì, sono sempre gli stessi registi, no? Ozpetek,
Moretti,
Nanni Moretti,
Virzì. Pensavo di aver detto una stupidaggine.
Sergio Rubini.
Rubini,
viene quasi da dire che sono quasi una garanzia di qualità.
Beh, sì, diciamo anche che sono i registi italiani che...
Uccino, perché poi abbiamo citato. Abbiamo citato sia L'ultimo bacio che Ricordati di me, tu scherzi, ma alla fine...
Io a questi personalmente aggiungerei Paolo Sorrentino, gran talento.
Sì. Mi piace, bravo.
Sì, sì.
Comunque, altro film molto interessante è Un viaggio chiamato amore. Credo che anche qui il consiglio che posso dare è quello di andarla a guardare.
Anche qui ritorna un altro degli attori, cioè Accorsi.
Accorsi, esatto. E questo è un altro di quei film.
Sempre
questi.
Hanno fatto la lobby degli attori,
sì,
che
sì,
se la tirano.
Diversi,
diciamo.
Sì, sì.
Anche questo è un film, Un viaggio chiamato amore, piuttosto pesante, perché anche questi due apolli di nome di fatto, figuriamoci. Se... cioè mai e poi mai potrebbero essere interessati a un film così. Laura Morante interpreta
tantissimo.
Ultimo film
non
che ho visto,
non ti possiamo trattare male in video, c'era un cartone animato bellissimo,
Rapunzel. Va bene,
l'ultimo film che ho visto era uno di Franco e Ciccio, in realtà.
No, lui ieri sera abbiamo visto che film era?
Oh mio Dio.
Lettere da Juliet. Dai. Quello ambientato
Lettere
in Toscana.
Lettere da Juliet era carino anche.
Vabbè, dai.
Comunque, Valentieri, hai visto a Natale Mi sposo, diciamolo ai ascoltatori di Giornata Cassandra.
Sì, sì, era lì, l'ho visto.
Che fa tutta la tipa intellettuale. Poi
non faccio
guarda,
la tipa intellettuale.
Stava guarda Massimo Boldi.
Non faccio
e Nancy Brilli
bellissima. Capito?
Anche lei con un marito chirurgo.
Comunque, questo film, Laura Morante, ambientato nel 1916. Lei interpreta Sibilla Leramo, di cui io e Giulia anche su questa volevamo fare una puntata. Pseudonimo, vabbè, di Rina Faccia, una scrittrice molto passionaria, femminista. Cioè, nel 1916 una che faceva la differenza, insomma. Ah, okay. Si innamora di Dino Campana. Dino Campana interpretato invece da Accorsi, un giovane poeta piuttosto fuori dalle righe, e questo si può leggere anche nelle sue poesie. Famosi sono i canti. La stupidaggine? Perché mi guardi bruttissimo?
Sì.
No, sì?
Sì?
No, non lo dirò mai. Perché secondo me ho detto una stupidaggine, quindi farò finta di nulla. Casomai.
Da questi canti di cui parli tu è tratta la citazione
del film?
No, di una canzone famosissima della banda Bardot, Ubriaco canta amore, perché dice lui a un certo punto: ubriaco canta amore alle persone.
Quindi sono i suoi canti orfici.
Dino Campana.
Posso dirlo, no?
I canti orfici, sì.
Esatto, i canti orfici, no? Io l'ho pure provati a leggere.
Da questa citazione poi loro fecero la canzone.
Su consiglio, non sono tutti accessibilissimi, però c'hanno il loro perché. Comunque, film appunto con questi due attori abbastanza piuttosto importanti, direi. È un film anche qui che parla del loro amore piuttosto particolare, piuttosto travagliato. C'entrano pure un po' di schiaffi qua là, insomma, però è un film che va visto. Punto. Cioè, veramente, punto. No?
E ascoltate la Cassandra, perché
quando mi incazzo,
lo dice in questo
incazzo.
Modo così incazzato, non c'è, non c'è diritto di replica.
Niente.
Esatto.
Meno male. Basta? No, veramente, nel senso che io mi posso pure concentrare a parlare della stanza del figlio, ma ve lo eviterò. L'unica cosa che voglio dire è che questo film forse è diretto da Placido, giusto?
Sì.
Quindi, insomma, sì. Un altro nome piuttosto importante nella cinematografia italiana.
Non soltanto per La Piovra.
Mamma mia, che non ho visto, ovviamente. Vabbè, Placido è stato molto bravo nella ricostruzione di quel tempo, con un buon insieme fra lirica e passione, insomma, piuttosto interessante, vedete, veramente. C'è un po' l'esasperazione dei sentimenti, che però, ripeto, a me è piaciuto. Anche la Morante è piuttosto forzata, molto caricaturale nel suo ruolo, ma a differenza di Accorsi che
fa il bellone.
No, beh, vabbè, Campana bellone no, però lei era molto più caricaturale, molto più di esperienza, insomma, Laura Morante.
Beh, direi di passare alla prossima canzone, dai.
Sì, una prossima canzone, la vuoi introdurre?
Per riallacciarci al prossimo personaggio.
Io da qui in poi.
No, ancora no, possiamo mantenere ancora un certo margine di serietà,
sì,
secondo me.
Sì, dai.
Sì,
Ascoltiamola intanto, poi dopo lo diciamo dopo.
Evviva, sono preoccupatissima, sentitela.
A tra poco con la parte più folle di Giovanni Cassandra.
Raga, devo andare qua.
Niña pequeña, chiquita, hermosa, preciosa, linda niñita, queda de así, sentada a la orilla del mar y las manos, llena de perla, el sol en tu frente y en la sonrisa, blanca orquídea, alma y paloma, vida, alegría, tu canto es consuelo, tu canto esperanza, tu canto remedios, la 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 la. 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 Tu historia una vez no las contó Dios, hermanito, con su guitarra. Tú estaba dormida bajo la luna, tú estaba feliz. Pequeña Remedios, espera que un día yo pueda decirte de quién.
Espera que un día yo pueda decirte: te quiero, pequeña, chiquita, niñita, preciosa, pícola.
Gabriella Ferri, non so.
Dunque, perché abbiamo messo questa canzone? Perché,
perché
siamo passati
perché?
A un altro film, sempre di Ospedec, che è appunto Saturno Contro.
E fino a qui potrebbe pure andare.
Film che ha fatto molto chiacchierare, film che è stato estremamente gradito dalla critica, con Luca Argentero, Pierfrancesco Favino, di nuovo Margherita Bui, Stefano Accorsi, e poi... una strepitosa Ambra.
Aspetta, mi sono confusa. Ma qui è quello che c'è pure del tipo Ricciolo Moro?
Chi è? Santa Maria?
Nome? Luca Argentero.
Luca Argentero. Sì, l'avevo detto.
Sì. Il tipo Ricciolo Moro.
Bello. E comunque in mezzo
ex
a tutto
Grande
questo...
Fratello, diciamolo stasera. Sì. Riparte il Grande Fratello.
Perché
il vostro grande perché il vostro grande concorrente.
Sì, guarda.
Noi abbiamo la Champions.
Mercoledì e voi avete il Grande Fratello. Chi ascolta il Grande Fratello a me non mi ascolterà mai.
Potete strappare ascoltatori, capito?
Sì, infatti. E comunque in mezzo abbiamo anche una strepitosa Ambra Angiolini.
E dove strepitosa?
Sì,
è
perché
un'iperbole.
Comunque ha una la sua performance viene acclamata in pompa magna da chiunque. Vince anche il Davide di Donatello, mi pare.
Sì.
La sua parte è molto complicata in quanto recita la parte di una ragazza che vive la sua dipendenza dalle droghe e all'interno della storia si configura come una delle migliori amiche di Luca Argentero, che comunque combatte contro la sua dipendenza in questo scenario sempre molto...
Ho visto pure questo, mi sa.
Molto... realtà sbattuta in faccia, tipica appunto di questi registi come un ospite, ecco.
Sì, che ti raccontano senza troppe sottigliezze.
Sì, infatti.
Alcune problematiche.
E questa, diciamo, che è la prima occasione in cui Ambra ha la sua rivalsa dopo un passato fatto di cose un pochino più frivole,
di cui
no?
Noi vogliamo comunque parlare perché per diritto di cronaca.
Beh, non è che ha fatto tanti programmi, ha fatto tipo che ne so Generazione X, non so se qualcuno se lo ricorda. Ha fatto
quello subito dopo.
No, vabbè, no, ancora non ne parliamo di quello, forse è meglio di no.
Non ho capito, qual è la generazione?
Ma no, con una specie di talk show in cui lei stava al centro di questa di questo studio, sì, fatto qua d'arena con tutti i giovani intorno.
Giovani.
Giovane.
Ambra premonitrice di Giletti, consiglio.
Sì, però
mancava un Klaus d'aria.
Io vorrei parlare del marito di Ambra, posso?
Renga?
Ecco.
Renga, cantante che stimo veramente tanto, però scusa.
Che è? Ricciolo e Moro.
Sì, ma diciamo che Cassandro non parlava di donne?
Sì,
ecco,
no,
appunto,
però
quindi,
visto che
dobbiamo...
della donna c'è poco da dire, almeno parliamo che ha fatto
carriera
la
discografica
giusta.
Luminosa, diciamo. E dopo tutto questo però ha deciso un attimo di rinsavirsi, tornare in sé e pensare a qualcosa di più culturalmente più elevato, e Saturno Contro è uno di questi casi. Poi dopo, vabbè, ha fatto anche altre cose su MTV.
Il bianco e il nero con Fabio Volo.
Il bianco e il nero con Fabio
Volo. Ma adesso Volo, poi anche lei è un po' depressa, in una fase della sua vita giù. Down, vero?
Davvero?
Anni che...
in realtà. No, l'ultima apparizione che ho visto è stata da Anno Zero.
Anch'io l'ho vista
quella...
da Santoro. È stata pure simpatica.
Quel bellissimo intervento che ha fatto appunto capire che lei non è soltanto una che veniva pilotata all'auricolare da buon compagno. Vabbè, comunque
perché l'auricolare non lo aveva.
Infatti.
Quindi...
Beh, comunque direi che è arrivato il momento di passare le rubriche, no?
Dio mio, siete sicuri?
Passiamo alle
cioè,
Cassandra News.
Perché stasera niente Cassandra News, vi rendete conto?
O meglio.
Ma scusa, ma perché devi svelare subito questi altarini?
Io sono disperatissima.
Noi volevamo un attimo invogliare la gente con
tanto
Cassandra News.
Facciamo
passare la sigla di Cassandra News.
Gli Apolli. No, la sigla della Cassandra News.
Dai, facciamo passare le Cassandra News. Dai, dai.
Abbiamo anche l'applauso. Cioè, è proprio chiaro.
Abbiamo aggiunto l'applauso.
È proprio chiaro che non è la
sigla della
Cassandra.
Dai, senti Fergie, Shopping Collector.
Dice
parlare di questa presa di posizione degli Apolli, cioè mi hanno legato in una serie, posso solo parlare il che...
Uno in particolare, no, come potete notare il sottofondo è cambiato, no?
Tipo quella da Amélie a qualcosa di...
Di Please Don't Go!
Dai, a qualcosa Mano. Di nostalgico, no? I favolosi
Aiuto.
Anni 90, no? E quindi di che cosa
non
parliamo?
L'ho mai
di
visto, dai. Ci credete che non l'ho mai visto?
Pessimo.
Mai, ho visto i video di YouTube che mi hai mandato tu la settimana scorsa. Mai visto in vita mia, non era Rai.
Sì, perché in realtà l'intento mio era di prendere completamente il controllo di Gemappa e Cassandra e fare una puntata completamente dedicata a quel fenomeno di costume che è stato Non era Rai. Però purtroppo la signorina non qui presente Giulia me l'ha prontamente vietato e quindi
l'altra
va
Cassandra.
Bene. Sono dovuto cedere al ricatto e quindi va bene, però mi sono comunque voluto vendicare appropriandomi delle rubriche delle Cassandre per sfruttarle e parlare appunto di Non è la Rai, programma condotto da Gianni Boncompagni, un guru della televisione italiana che ha lanciato una moda, un trend sociale in Italia in quanto è stato, possiamo dire, il premonitore dei reality show, il premonitore dei talent show con queste
che
ragazze
culo.
Spesso minorenni, spesso prepubescenti.
Brava Elia, bravo.
Che si lanciavano in scatenati playback e danze epilettiche sul ritmo delle più famose hit del periodo.
Tra cui
Please Don't Go, su cui, ecco.
Ma la devo pubblicare, Please Don't
Secondo
Go.
Me, beh, minimo,
direi poi, proprio di sì. Purtroppo,
nel senso, dopo Gabriella Ferri, Please Don't
purtroppo
Go.
Purtroppo Mediaset non è molto clemente con i video di Nella Rai su YouTube. Una volta ce n'erano tantissimi, tipo 7 minuti di fila di Please Don't Go ballato da queste ragazze, però l'hanno rimosso per motivi di copyright
e di crescente pedofilia, probabilmente.
Sì.
Ma chi l'ha cantata sta canzone? Manco la trovo su YouTube.
I Double U.
Scusate,
cavolo, W. L'ha rifatta anche Fiorello, te la ricordi?
Sì.
Sì o no? Sì o no?
Dai,
eh? Cioè, non so se rendo, eh.
Ce l'avevo pure quel CD, ecco perché non mi sembrava nuova.
E comunque, ecco, i personaggi più grandi di questa Non era Rai, a parte Ambrangioni di cui abbiamo ampiamente parlato, che ne so, possiamo parlare di Pamela Petrarolo che non ha avuto un grande successo successivamente Non era Rai. Ha fatto qualche reality pietoso successivamente. Poi chi c'è?
Antonella Elia
da
Trevi, sì, che ha fatto insomma la valletta di Rosa,
sì,
Fortuna.
Anche Antonella Elia, tra l'altro. Laura Freddi, che ci ha avuto quell'intrallazzo con Bonolis e Ponenza.
State facendo paura.
Comunque, a parte tutte queste bassezze, possiamo comunque vedere che c'è stato del positivo in Rai. Forse non tutti sanno, infatti, che Sabrina Impacciatore e Lucia Ocone, entrambe comiche e attrici, sono uscite da Non era Rai. Sabrina Impacciatore,
so
l'attrice dalla bocca larga, dai,
quella
lì che faceva
la rana della bocca larga.
Colei che imitava Lara Croft su Ciro.
Sì.
Tra l'altro ha fatto anche L'ultimo bacio e anche lì è stata acclamata dalla critica.
Ogni tanto se ne esce con ruoli da attrice.
E poi abbiamo anche Lucia Ocone, che magari non tutti se la ricordano per il suo nome vero, ma magari se dico cose del tipo Feliciana.
No, a me è inutile che mi guardi perché io non lo so. Io
non
lo so.
Veronica?
No.
Cioè, praticamente sono i suoi personaggi con la Giala Appas. Poi ha lavorato anche con Simona Ventura, una grandissima comica, calcio, imitatrice, una ragazza molto in gamba, veramente in gamba. E già su Non era Rai possiamo vedere che avevano già la loro rubrichetta pseudo-comica, pseudo-talk show, che aveva il suo seguito. Però appunto tutti non tutti se la ricordano, perché chi è passato alla storia, ecco, per appunto Ambra, per le sue manie di grandezza,
cioè
il suo bellissimo auricolare,
sì, con quell'auricolare, ecco, dal quale poi
compagni,
no? C'è questa storia dietro,
sì, ma non svelate anche dell'auricolare, ne volete parlare dopo,
le rivelasse,
parlare
insomma.
Adesso fate sentire i nostri ascoltatori,
dato che siamo in tema di Non era Rai, proponiamo una perlona cantata da due famosissime ragazze di Non era Rai, che sono appunto Roberta Carrano e Laura Migliacci, che detta così magari non ve le ricorderete, però, se riascoltate questa canzone è capace che avrete qualche reminiscenza con una canzone del tutto originale, del tutto poetica, che si chiama Il Tic e il Tac, sottotitolo Il Ballo dei Matti. Vogliamo ascoltarla?
Sì,
ascoltiamola, vi prego, ascoltiamola.
E guardate il video perché è qualcosa
bellissimo,
di meraviglioso.
compagnia di Roberto e Laura. Di queste due nanerottole, notate, che cantano, dillo tu.
Tic e tac il ballo dei matti.
Tic e tac il ballo dei matti. Ecco qui.
Un'oca al girarrosto cotta di lui, roba che neanche la nostra Clerici riuscirebbe
però
a fare di meglio.
Però un po' gli ridà tipo su ste canzoncine. Secondo me anche la Clerici è passata per
se non
nella
lei
Rai.
Chi le scrive le canzoni per i programmi.
Comunque degna di nota anche la Buona Accorti, che è stata la conduzione prima di Ambra, che anche lei ha fatto un salto di stile, nel senso che è passata da Non è la Rai, dal cruciverbone di Non è la Rai, non so se ti ricordi,
quella con gli occhioni chiari,
il cruciverbone, bionda, riccia, sì. Adesso è passata a Radio 1, fa un programma bellissimo, si chiama Tornando a Casa, ve lo consiglio, che è proprio bello, tiene con molta compagnia quando appunto tornate dal lavoro, magari dalle lezioni, quando finite il pomeriggio tardi.
Che ci sta auricolare, va prima di la buonanotte, cioè,
no vabbè,
lasci il segreto dell'auricolare.
Senza infamia e senza lode, anche Ambra stessa ne parlava, no? Del fatto che buon compagni le suggerì le battute all'auricolare. Ci sono degli aneddoti, tipo il famosissimo gioco delle secchiate, te lo ricordi il gioco delle secchiate?
No, non l'ho mai visto.
Mamma mia,
che
ma tutti perdi proprio. Questa è la storia della televisione italiana,
ma
te ne rendi conto? Cioè, se non c'erano
nella
Rai, penso che Maria Filippi non avrebbe avuto carriera, secondo me.
Vero?
Perché anche Rio Filippi facevano nella Rai?
No, non era una delle ragazze, perché lui è sempre stato uno grande, Maria De Filippi. Però sì, poi insomma gli uomini non li facevano.
Vabbè, che cos'era il gioco delle secchiate? Dai, praticamente era un allegro momento gioviale in cui allupati adolescenti telefonavano ad Ambra. Ambra sceglieva praticamente delle malcapitate ragazze giovincelle di primo pelo, le mandava sotto queste cabine da spiaggia finte e ciascuna aveva una leva con un numero. E praticamente il ragazzo allupato sceglieva quella lì più carina e faceva la sorta di Miss Vaglietta bagnata della situazione, in quanto questa ragazza tirava la leva e puntualmente cadeva giù una secchiata d'acqua.
Che ridere!
In realtà doveva essere un gioco a premi, perché tipo dovevano piovere le dietorelle, no? Se piovevano le dietorelle il ragazzo vinceva il premio. Però guarda caso nessuno ci rimaneva dispiaciuto quando cadeva all'acqua.
Un gioco geniale.
E il bello è che appunto
la pubblicità.
Ambra faceva finta di estrarre a sorte le ragazze,
però in realtà,
perché Boncompagni suggeriva all'auricolare quelle che voleva mandare. Ogni volta che le sceglieva faceva delle sghignazzate che non finivano più. C'è un video bellissimo su YouTube che ve lo consiglio.
Andate a vedere il video,
il
mi
video racconto. Del gioco delle secchiate.
Oddio, è finita questa puntata,
già.
No, però in realtà mi sono divertita un sacco, come sempre.
È sempre quella che si lamenta.
No, non è vero.
Dai, che adesso appena finisce la puntata mandiamo Please Don't Go in Loop e ci abbandoniamo a balli epilettici e scatenati. Diccelo.
No, in realtà abbiamo sforatissimo e secondo me Francesco di là dell'officina ci sta per picchiare. Sono le 23:50. Abbiamo sforato di ben 20 minuti, ragazzi, non era mai successo, mi sa.
Questa è la tradizione Zainet, vedi che arriva sì, anche a per cassone.
Colpa del Nepal, era per via del fuso orario.
Esatto,
dovevamo
via adattarci, esatto. Comunque noi diamo la buonanotte a tutti, cambiamo del tutto genere perché vi lascerò con Dente Rette Parallele, che è proprio tutta un'altra cosa. Vi diamo appuntamento a lunedì prossimo, non sappiamo bene ancora con chi, dove, quando. Scherzo, ovviamente saremo su www.radiofonica.com a partire dalle 22:30 nella speranza di non sfiorare in maniera disumana come oggi.
Così almeno è andata a letto presto.
È andata a letto presto, Elia sarà con noi. Vi ricordo assolutamente di non mancare l'appuntamento con Zionet mercoledì sera alle 21.45. Anche se loro si ostinano a dire alle 21.30 e non li ascoltate, arrivano alle 21.45.
Perché così creiamo la suspense.
Sì, la suspense. Ringrazio gli Apolli che sono stati con me, mi hanno aiutato. Io da sola non ci sarei minimamente riuscita. Adesso li lascio qui, visto che io ho la macchina. Buonanotte a tutti.
Francesco, c'è un modo di chiedere un passaggio. Ciao.
Se noi fossimo dei semafori, io sarei vicino a te. Quando mi spengo io ti accendi tu, quando mi accendo io ti spegni tu. Se noi fossimo vetri elettrici, io viaggerei di fianco a te.